Saluto ascoltatrici e ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda anche quest'oggi fino alle 12.30 e come sempre vi ricordo che ci potete scrivere in diretta al 331-62-14013 potete usare Telegram oppure potete come sempre scriverci anche con WhatsApp oppure con un SMS o ancora con una mail a diretta@popolarenetwork.it. Ci ritroverete in podcast sul sito di Radio Popolare al termine di questa puntata con gli argomenti di cui vi parleremo e naturalmente ci potete anche scrivere a cult@radiopopolare.it o sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. E allora, prima di raccontarvi che cosa facciamo quest'oggi, di cosa parliamo quest'oggi, sono diverse le voci e gli ospiti che avremo, io continuo a farvi ascoltare una voce che è stata artista della settimana la scorsa settimana, ma insomma per vari motivi non abbiamo avuto occasione di ascoltare molte tracce dal suo ultimo lavoro, è Bruno Arisas. Prima però vi dico che domani, e lo ripeterò anche al termine di questa puntata, saremo in diretta da Legnano, poi vi racconterò esattamente dove saremo, siamo in piazza San Magno al 3, in uno spazio molto ospitale che appunto darà ospitalità per l'appunto al nostro studio mobile da cui andranno in onda tante trasmissioni e anche Cult, quindi se siete da quelle parti venite a trovarci che come sempre ci fa molto piacere. Bruno Arisas, Pomeriggi Catastrofici.
Pomeriggi catastrofici, da zia Giulia la domenica, pasta al forno, polpettone e baccalà, e noi maschi stravaccati sul divano, la radiolina in mano, sigaretta e cinar, la tazzina consegnata da Sarina e sul tavolo un vassoio di babà. In macchina mia madre col visone, mio padre col montone e noi dietro a cantar. La vita è proprio una vera meraviglia, se stai con la famiglia niente ti può accadere, se stai sempre in famiglia niente mai ti accadrà. Da Forgione compravamo le Stratos, calzature innovative senza lacci e con lo strap, una sosta alla pizzeria romana e magari poi per cena Sorrentino e Sasà. Il miraggio di un'edicola, una gioia oggi ridicola, topoline, figurine e Dylan Dog, e la sera giocavamo ai soldatini, i tedeschi erano cattivi e gli americani no. La vita è proprio una vera meraviglia, se stai con la famiglia niente ti può accadere, se stai sempre in famiglia niente mai ti accadrà. Da zio Ciccio e da zia Hilde la faccenda era diversa, i cugini erano quasi tutti della nostra età, giocavamo a pallone col cuscino, due cazzate al baracchino e venditti per cantar. Anna, la cugina più bella, è volata su una stella e mai più ritornerà. Anna, eri tu la più bella, sei volata su una stella e mai più ritornerà. meraviglia, se stai con la famiglia, niente ti può accadere, se stai sempre in famiglia, niente mai ti accadrà.
Brunori Sas, pomeriggi catastrofici, un'immagine di tanta Italia e di tanta famiglia quando diventa tossica, per utilizzare un aggettivo un po' abusato. Noi adesso parliamo ancora di famiglia e ne parliamo con l'ultimo lavoro di un grande artista svizzero ma cittadino del mondo, Milo Rau. Medea's Children è il titolo. Noi lo avevamo già visto alla Biennale Teatro di Venezia, la scorsa edizione, e infatti fra un attimo sentiremo l'intervista che avevamo fatto parlando proprio con Milo Rau di questo lavoro. È un lavoro molto forte, direi disturbante, come spesso sono i lavori di Milo Rau, che è un artista che non lascia mai nulla di non detto a proposito degli argomenti che affronta, che spesso hanno a che vedere con la stretta attualità, tanto che per lui si è parlato anche di teatro documentario, anche se è una definizione, un'etichetta un po' stretta come tutte le etichette per definire il suo lavoro. Milo Rau è partito da questa domanda: come affrontano i bambini la tragedia? E per la tragedia è andato a ritrovare uno dei miti più antichi e più drammatici dei classici, quello di Medea, tanto che appunto il lavoro si chiama Medea's Children, cioè i figli di Medea. Offre Milo Rau un nuovo sguardo sul ruolo dei bambini in teatro. Il punto di partenza è un vero caso di cronaca nera che si è verificato nel nord Europa tempo fa e che vede una madre decidere di uccidere i suoi figli e di togliersi la vita anche in seguito a una burrascosa separazione. Questa madre però sopravvive e la tragedia moderna a cui Milo Rau fa riferimento si intreccia con quella classica di Medea, storia forse più oscura, fra conflitto di una relazione e l'infanticidio. Storia però molto antica che in qualche modo ha influenzato tutta la cultura occidentale. La figura di Medea non trova pace neanche nella nostra contemporaneità. Quindi un gruppo di bambini parte da questa sovrapposizione per riflettere sulla storia della famiglia, sul primo amore, sui primi incontri con la morte, sui loro desideri per il futuro, sulle paure legate all'eventuale fine del mondo, che, di cui tutti un po' parliamo e che tutti in qualche modo non vorremmo vedere. Una storia di teatro e anche una scuola di vita crudele e poetica. Milo Rau, lo ricordo, è nato nel 77 a Berna, è regista ma anche scrittore, cineasta ed è direttore artistico dei Wiener Festwochen. Molti lavori sono arrivati anche in Italia, è stato premiato per moltissimi dei suoi lavori e Medea's Children fa parte della programmazione del Festival FOG di Triennale Teatro, dove sarà in scena i prossimi 1 e 2 marzo. E allora io vi faccio ascoltare un estratto dalla intervista che feci io stessa a Milo Rau agli inizi di luglio del 2024, quando Medea's Children fu mostrato fra le prime nazionali dello spettacolo alla Biennale di Venezia. Subito da Milo Rau, che ha presentato Medea's Children, l'ultima tappa di una trilogia dedicata, che parte dal mito ma affonda anche nell'attualità contemporanea, alla Biennale Teatro di Venezia. Dato che ha poco a carica il cellulare, lo chiamiamo subito. Hello, thank you for being with us. Let's hope that your phone resists for our conversation.
Yes. Thank you for having me.
These are the problems of contemporarity. Thanks for being with us. Medea's Children, as usual, has been a very powerful show that has made the audience clap their hands triumphantly, but then discuss for days about it. And I think this is one
of the main goals of your work. Just not leave us on our chairs in a comfortable way. Is this one of the cases?
Yeah, absolutely, absolutely. I'm very happy if, of course, a play can shake the audience in a way that they would start to emotionally first, but then also rationally reflect on what they saw. You know, so Medea's Children, of course, is a very multi-layered play, but also very direct in a way that Medea kills her children. You see that on stage. And what does it mean? What does it mean when the private space is represented in a way as a very violent space? You know, when relation, love, etc., is presented as something that is very dangerous, very dark. And this is, I think, the important thing. It's the children. So Medea's children that are voiceless in the tragedy of Euripides that get the voice.
Yeah. Just one question, very quick. Can you just move towards a window, because the line comes and goes? So I know there is a problem with battery, okay. But okay. In the meantime, I just very shortly translate. Sì, io gli avevo chiesto se uno degli obiettivi è quello di far applaudire entusiasticamente le persone, ma anche farle discutere. Sì, perché anche Medea's Children parte da un punto di vista molto diretto e anche molto che mostra tutta la violenza di una storia come quella di Medea vista attraverso gli occhi dei bambini. Sono i bambini che devono rimettere in scena l'atto. And obviously there is a link, like it happens in most of your work, with something which is very contemporary, the history of Amandine, mother of five children who killed them out of desperation and out of separation from her husband, which the children on stage reenact. You decided
totally
to do that because you wanted to see everything through their own eyes.
Yeah, I wanted to have something that is very close to us and very close to the children too. So it's a case that is quite known in Belgium, the case of Amandine. Of course, we changed the names to protect the real people.
The real identity,
this case. And to make this context or this double or this parallelity between a tragedy that is quite distant, you would think, okay, this is things that happen in a tragedy in old Greece, but not today. And to make the ununderstandable of it ununderstandable again by contextualizing it into the present of today.
Sì, naturalmente il caso di Amandine, che è uno pseudonimo per coprire la vera identità, è stato un caso di cronaca in Belgio molto seguito, di questa madre che appunto ha compiuto questa drammatica uccisione dei suoi figli. Io volevo che si comprendesse come una tragedia come quella di Medea non era distante nel tempo, in un'epoca antica, ma poteva perpetrarsi anche quest'oggi. Given the role of the children on stage and their extreme and very clever comprehension of everything which is exposed in the beginning of the show, which I won't tell because it's a surprise. How, it's not the first time you work with children, it's not the first time you work with children from the Flanders, from Belgium. What is the technique, the method you use with them? Qual è il metodo che usa con i bambini? Non è la prima volta che lo usa, e tra l'altro loro sono veramente molto consapevoli di quello che fanno, come viene spiegato nella prima parte dello spettacolo, che è una sorpresa e non posso raccontare.
I mean, there's, I think, two reasons why I decided to work with children. One is, of course, that I wanted to reflect the adult world through the eyes of children, because that's the big question of tragedy. Why every generation repeats the same, falling in love, separation, hatred, even if we know that it will end tragically. So, I mean, this is why the play, I mean, you didn't want to say it, but I can say it, that's why the play starts with the aftertalk.
Yes.
So, but then they go inside it, like every generation does it. And I think that's. And the second thing for me was the wisdom of children, that they reflect on stage. They don't only reenact it, but they reflect on it, what they do, why it happens, how they would solve it themselves. So there is always, although constantly, these three levels. You have the tragedy of Medea, you have the case of Amandine, and you have the reflection of the children that tragically are forced to go into the tragedy again.
Yeah. Sì, i livelli sono tre, voglio riflettere attraverso gli occhi dei bambini sul perché tutte le generazioni ripetono sempre gli stessi schemi, si innamorano, poi soffrono e poi spesso o a volte le cose terminano in tragedia. Ecco perché lo spettacolo comincia con il dibattito che di solito si fa dopo lo spettacolo, ma poi quando si entra dentro l'azione è la saggezza dei bambini che io vado cercando, perché i bambini hanno una comprensione e delle riflessioni molto profonde sulla tragedia. Quindi sono i tre livelli: prima c'è Medea, poi c'è Amandine, poi ci sono le riflessioni su tragedie come queste attraverso gli occhi e il pensiero dei bambini. So everything starts obviously with the children talking. Can you just tell us how would have been the beginning of the work with the children on Medea? What has been said to the children at the beginning, and then after, obviously, there is all the work.
I understand. So the rehearsal process, so to say.
Yeah, just the beginning of it.
Yeah, I mean, it was a very, very long process. So it was in the end of 22. I made first castings, and then slowly we went down to 12 children. And then we started to work in two groups. So in the beginning, I always start with improvisation. It's like a little school of theater. And from the improvisations, we go to know the tragedy. We start to talk about it. We start to reenact some scenes. Then we added the case of Amandine. And slowly we went into it like over a year.
Yeah, è un processo molto lungo. Nel 22 ho cominciato a casteggiare insomma i bambini e poi ho proseguito con una serie di incontri dividendoli in due gruppi, poi improvvisazioni un po' come accade nelle scuole di teatro, ma poi abbiamo affrontato la tragedia, l'abbiamo analizzata e poi abbiamo visto come si poteva riviverla e rimetterla in scena e come i bambini potessero affrontarla ed entrarci dentro. We won't tell what happens in the end, which obviously was one of the things that makes people discuss so much, not in the details. But one of the things that we found interesting was the reaction at the end of the show of the children, that are very moved from what they do, but they are very convinced of what they do. I bambini sono convinti ma molto emozionati dall'epilogo dello spettacolo, che è estremamente forte, estremamente violento, ma loro sanno perché lo è. They know what they do.
Yeah. So I have 1% left on my battery. It will perhaps interrupt. So I say already goodbye. And I will now answer to your question. Just that I'm not disappointed. Of course, they try to, of course, they exactly know what they do, and they manage to do it in a very clever way. I mean, what acting means, and the children really learned that, means not to move yourself, but to move the public. And of course, if they see moved, it's a fake being moved to move the public.
Yeah.
And to kind of instigate what was called catharsis in the old days of tragedy, that you would identify with these children, reflect on yourself, on your own emotions, and even if you know that, for example, the children are not killed because it's all an illusion, you somehow believe it because the children do it so realistically, and in the end they kind of, yeah, they are somehow moved themselves by what they do, but also very convinced in the pedagogical approach of what they do, that they show to us a mirror of what we do and what we are.
What we can do, what we can be. Thanks very much.
Yes.
And thanks very much for being with us and from this adventurous phone call, but it's been very interesting, as usual.
Yes.
E allora, questa era la conversazione che abbiamo avuto con Milo Rau. Vi ricordiamo che dal 1 al 2 di marzo lo spettacolo Medea's Children sarà in scena a Triennale Teatro per il Festival FOG. Bentornate, siamo sempre a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, e adesso in realtà parliamo di una cosa di cui si parla molto questa settimana. È la settimana di carnevale in tanti luoghi d'Italia, però noi vorremmo parlarvene in una maniera particolare, a partire da un termine che ci incuriosisce molto, che ci sfida, che ci interessa: la sovversione. Per fare questo andiamo a Putignano, dove, se non erro, fino al 4 di marzo sarà in corso un carnevale particolare, e per parlare di questa parola che ho appena pronunciato, sovversione, noi siamo collegati con Andrea Colamedici di Tlon, a cui do il bentornato a Radio Popolare. Buongiorno.
Grazie, buongiorno a voi.
Allora, raccontiamo bene, insomma, conosciamo la manifestazione, una manifestazione storica, importante, come ce ne sono molte nel nostro paese, non solo nel nostro paese. La sovversione come?
Il carnevale è la festa della sovversione.
Certo.
Generale. Sovvertire è una disciplina che richiede esercizio. E il carnevale è il momento in cui si esercita questa disciplina, che andrebbe poi praticata nella quotidianità. Sovvertire è una delle radici del carnevale, a cui abbiamo dedicato l'edizione di quest'anno. Quindi i maestri cartapestai, i carristi, hanno dedicato tutti i loro carri al concetto della sovversione, perché abbiamo bisogno evidentemente di un po' di ripasso di quella che è la sovversione come comunità italiana, e quindi era importante restituire al carnevale la sua dignità non soltanto di momento di festa, intesa come diciamo rappresentazione dell'essere un po' divertiti, del cercare di passare del tempo di gusto insieme, ma anche la festa nel suo senso più profondo e poetico, con De Martino, con Furio Iesi, eccetera. La festa come momento in cui si mette in piedi la sovversione, nel momento in cui noi impariamo ad abitare il mondo non soltanto come vittime della società, ma come operatori attivi.
Eh sì, sono parole che personalmente accolgo con grande sollievo, perché insomma il carnevale di fatto nasce come antichissima pratica anche di catarsi collettiva, che addirittura fa riferimento, no? Insomma, non ho bisogno di spiegarlo ad Andrea Colamedici, a riti antichi che anche precristiani, che poi sono stati riassorbiti in tante altre diverse pratiche collettive, e il termine sovversione, che invece è stato davvero ridotto, come dire, a un sostantivo e talvolta sovversivo, a un aggettivo di stato, come dire, con cui lo Stato in qualche modo stigmatizza degli atteggiamenti, è invece un atteggiamento profondamente liberatorio. In che modo è stato declinato a Putignano, e ancora lo sarà fino al 4 marzo?
Bello, è stato innanzitutto nei carri, e quindi i maestri cartapestai, ed è stato veramente per me un onore riuscire ad assistere anche alla creazione dei carri. Sono stato più volte nei grandi padiglioni in cui varie generazioni si uniscono insieme nella creazione del fimero, che è un altro elemento fondativo della festa, inteso nel senso di cui parlavamo prima, quindi che affonda le proprie radici nei misteri della grecità, per esempio. Questi maestri carristi hanno saputo creare un ecosistema all'interno del quale la sovversione non fosse un orpello, ma per esempio ci sono dei carri in cui c'è una rappresentazione della vita come sovversione della morte, della morte come sovversione della vita. C'è un carro con Ernesto Che Guevara che sul cavallo, con uno sfondo cubano, cerca di portare le pecore bianche verso una neritudine, diciamo così, verso sì, diventare delle pecore nere. E ci sono tentativi vari che ci mettono nella condizione di, per esempio, ascoltare la rappresentante di Lista, ascoltare Naip, ascoltare Eugenio, degli Eugenio in Via di Gioia, musicisti come Nitro, ma anche interventi di valore, di rilievo, come quello di Paolo Pecere, che è un ottimo filosofo che ha scritto proprio sul rito in vari culti e in varie culture mondiali, o quello di Nicola La Gioia, perché l'idea è proprio questa: cioè, bene, ci dobbiamo divertire, lo dobbiamo fare seriamente. Io, dal direttore filosofico del Carnevale, mi sono immerso, le dico la verità, di nascosto, non l'ho detto a nessuno, ma ho fatto la sfilata, la parata.
È giusto, a Carnevale si sarà nascosto, si sarà mascherato per partecipare.
Sono stato 3 ore a fare questa, a suonare, ora non so come si chiama, quello strumento che si usava per lavare i panni di legno, sì, su cui si strofinavano i panni, e io suonavo quello lì con una bacchetta andando in giro per le strade di Putignano.
Il washboard, che ha dato origine peraltro alla musica nera. A New Orleans, strumento ormai benemerito e conservato nei musei anche a Putignano. Allora, noi abbiamo dato soltanto un brevissimo cenno e ringrazio Andrea Colamedici per il suo tempo, perché insomma fa tante cose, ci fa sempre piacere averlo ospite. Vi rimandiamo ai siti del Carnevale di Putignano, lo ricordo per i più distratti, che è in provincia di Bari, uno dei più antichi carnevali, trecentesco d'origine, con questa declinazione concordata fra voi e gli artisti carristi e tutti coloro che partecipano anche ai concerti, alle presenze, che è quello della riscoperta della sovversione. Grazie Andrea Colamedici, buon carnevale.
Grazie a voi.
A risentirci, a risentirci. Noi con un pensiero putignano ci interrompiamo per la pubblicità, torniamo subito dopo. Ed eccoci, seconda parte di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Oggi abbiamo molto parlato di sovversione, ma nel senso filosoficamente antico, come andrebbe interpretata, e non nel modo riduttivo con cui molto spesso viene utilizzata, soprattutto dai governi più autoritari. Quindi ci fa piacere parlare di un eroe silenzioso, un eroe della resistenza al fascismo, però anche un grande campione. Non è più un mistero che Gino Bartali abbia avuto un ruolo importante nella nostra storia contemporanea del Novecento e del periodo della guerra, della dittatura. Quindi la sua figura, anche vista da questo punto di vista, è al centro di uno spettacolo che debutterà al Teatro della Cooperativa il 27 febbraio, resterà in scena fino a domenica. Gino Bartali, eroe silenzioso, tratto da un bel libro di Antonio Ferrara, La corsa giusta. La regia è di Carmen Pellegrinelli, che ci fa piacere ritrovare, e la drammaturgia e l'interpretazione di Federica Molteni, che a sua volta siamo contenti di ritrovare. Buongiorno Federica.
Buongiorno Ira, buongiorno a tutte e a tutti.
Allora, insomma, in questo mese così terrificante per certi versi, per la storia contemporanea, siamo molto contenti di parlare di Gino Bartali. Raccontiamo, che lavoro hai fatto?
Allora, il lavoro parte da una mia scoperta personale, ovvero dal fatto che proprio su Radio Popolare nel 2013 io avevo sentito che Gino Bartel era stato insignito dell'onorificenza come giusto tra le nazioni, e questa cosa mi aveva molto sorpreso, perché come la maggior parte di noi tutti hanno in mente Gino Bartali come quel toscanaccio anche un po' maleducato che è stato un gran campione e che insomma era ricordato per quel motivo, e così mi sono incuriosito e ho iniziato a cercare documentazione su questa storia e dopo un lavoro profondo sono diventata io stessa Gino Bartali, perché la cosa sorprendente di questo lavoro è che in scena io interpreto lui. All'inizio è un ragazzino che scopre la bicicletta e scopre il piacere di andare in bicicletta, il sogno di correre, di essere libero e scoprire di avere anche la stoffa per diventare un campione. E però poi la storia di Gino Bartali, man mano che va avanti la storia, si intreccia con la storia d'Italia, che è una storia che diventa una storia di dittatura fascista, e il fascismo utilizzava lo sport per in chiave propagandistica. Quindi Gino Bartali era una pedina molto importante all'interno di questa strategia di divulgazione di un pensiero. E Gino Bartali a un certo punto però decide di non stare più dentro queste regole e di fare una scelta coraggiosa, che però è rimasta poi nascosta, è rimasta una storia sua personale, che lui in 70 anni non ha mai voluto che diventasse pubblica. E questo per me è stata la cosa più potente, più emozionante di tutta questa vicenda mia personale nell'avvicinarmi al personaggio di Gino Bartali, ed è proprio questa storia che io andrò a raccontare al pubblico, ovvero quello che durante la Seconda Guerra Mondiale lui ha fatto, e non sto qui a spoilerare, però insomma ha fatto per scegliere da che parte stare, e lui la sua scelta l'ha fatta precisamente, ecco.
Ha fatto una scelta estremamente precisa, siamo d'accordo, e come tu giustamente ricordi e ricordate anche nelle note allo spettacolo, molti di questi eroi silenziosi, compreso Gino Bartali che era già molto famoso per altri motivi, erano giovanissimi, 24 anni. Come ti sei avvicinata anche fisicamente con Carmen Pellegrinelli a questo personaggio? Immagino che lo studio del personaggio sia stato appassionante.
Sì, è stata una sfida, perché all'inizio io pensavo di raccontare la storia in una maniera più tradizionale, come narratrice in terza persona, e invece Carmen mi ha messo un po' in crisi, chiedendomi di diventare io stessa un maschio, quindi abbiamo proprio lavorato sulla postura, su come un corpo, da un corpo femminile, si trasforma senza negarsi, perché è evidente a chi mi guarda che io resto comunque una donna, però trovare quella modalità di stare in scena che era più simile a quella di un maschio, anche lavorando molto sulla voce e facendo anche una ricerca precisa sulla parlata toscana, per cui anche il lavoro che abbiamo fatto è stato quello di fare una risciacquatura in Arno del testo di Antonio Ferrara, che era scritto in italiano normale, e noi invece insomma siamo andati a lavorare un pochino su, non solo sull'accento ma anche sul modo in cui una frase viene costruita quando la si dice in un dialetto preciso, in una lingua che è quella toscana, e quindi è stato proprio un entrare dentro. Anche guardando le foto di Gino Bartali, riproducendo i suoi abiti, io in scena ho un abito che è lo stesso che abbiamo trovato in una vecchia foto, e non è un abito ovviamente da gara ma da vita normale, e anche sicuramente avere addosso quei panni così pesanti, così ingombranti come possono essere questi pantaloni alla zuava, che oggi ovviamente gli uomini non indossano più, anche quello aiuta a modificare il proprio corpo.
Certo, il bene lo si deve fare, ma non lo si deve dire, perché se lo dici si sciupa. Questa è una citazione. Bartali non disse mai nulla, nemmeno alla sua famiglia. Lo diciamo noi e ci domandiamo, secondo te, che ormai lo conosci benissimo, cos'ha da dire a noi oggi e magari anche a chi è più giovane di noi?
Allora, quando io ho cominciato a lavorare su questa storia, mi sembrava che fosse una storia che parlava di quel tempo. Adesso, ogni volta che vado in scena, invece mi sembra che ci sia dentro un'urgenza che racconta dell'oggi, sotto tanti punti di vista. Il primo sicuramente è quello di avvicinarsi al proprio sogno e capire qual è la direzione in cui vogliamo andare, come fa lui che da ragazzino decide che la bicicletta è la sua vita. E poi ovviamente c'è questa questione importantissima del prendere posizione, e di non essere indifferenti. E questo, diciamo, che diventa fondamentale nell'oggi, perché diventa un urlo di tipo etico e civile, quello di non restare a guardare quello che è la realtà, ma di desiderare fortemente di trasformarla con quello che sono i propri strumenti. E lui lo dice: io la bicicletta c'avevo e quella usavo. E credo che sia proprio un chiaro invito a chi guarda lo spettacolo e lo vive a entrare dentro la nostra storia odierna e a prendere posizione per cambiarla. Ecco, per me questo è fondamentale anche nel mio modo di pormi in scena.
Beh, insomma, grazie, sei stata estremamente chiara, eloquente, forse un po' come era anche Gino Bartali quando decideva appunto di raccontare o di dirle chiare, insomma sappiamo, lo abbiamo imparato, insomma, noi che non l'abbiamo conosciuto per motivi evidenti, anagrafici, cronologici, la sua chiarezza e al tempo stesso anche questo silenzio che poi per fortuna abbiamo rotto noi successivamente. Grazie dunque a Federica Molteni, in scena con Gino Bartali, Eroe silenzioso, dal 27 febbraio prossimo al 2 marzo al Teatro della Cooperativa. Buon debutto, a risentirci.
Grazie, vi aspetto.
A presto.
Ciao.
Una bella bici che va, silenziosa velocità, sopra le distanze, le lontananze starà. Una bella bici che va, silenziosa velocità, rotola la biglia, il giro d'Italia farà. Una bici non si ama, si lubrifica, si modifica. Una bici si declama come una poesia per volare via. Una bella bici che va, roteante fluidità, bici futurista, bici d'artista sarà. Una bella bici che va, roteante fluidità, sagoma dinamica e geometrica avrà. Una bici vuole fama e chilometri, una bici è una dama, falla vincere, falla ridere. Thank you.
E con Velocità silenziosa, brano di culto di Paolo Conte, dedicato proprio al ciclismo, quello di Gino Bartali, eroe silenzioso, protagonista dello spettacolo che debutta il prossimo 27 febbraio al Teatro della Cooperativa e che racconta cosa Gino Bartali fece per la Resistenza e mai disse finché era vivo, infatti l'abbiamo scoperto dopo, noi arriviamo alla nostra rubrica del martedì, Extra Cult, a cura di Sciauchi Senussi. Buongiorno Sciauchi, bentornato.
Buongiorno Era, grazie.
Oggi parliamo di uno scandalo insomma, ad alti livelli. Andiamo in dove?
Andiamo in Francia. Allora, ti stavo per raccontare la storia del quanto è ricca dal punto di vista culturale Gaza. Poi stanotte prima di andare a letto mi arriva Libération, sono abbonato e vedo il titolo Jean Nouvel, architetto, il contabile e i milioni spariti nel nulla. È un'inchiesta di Libération. E in pratica c'è un danno di 25 milioni di euro che sono stati evasi, hanno gonfiato anche delle le fatture. È uno scandalo molto grosso, diciamo, dell'atelier di Jean Nouvel. Lui non è ancora indagato, però diciamo, tutto il suo ex staff è stato rinviato a giudizio. Ci sono delle cose abbastanza raccapriccianti, no? Perché stiamo parlando di arte, di cultura, di archistar, e poi ogni tanto le loro pratiche sono veramente da banditi, ecco. Io ho scelto perché, oltre alla grossa inchiesta che ha fatto Libération basandosi su un'inchiesta giudiziaria, c'è anche un editoriale, no, che si chiama Il lato nascosto. Non hanno detto il lato, la faccia oscura, il lato oscuro, hanno usato il lato nascosto. Il lato nascosto di tutto quello di bello che Jean Nouvel in questi anni ha offerto all'umanità.
È la storia di un artista francese diventato una star. Un uomo che nel 2008 ha ricevuto il Pritzker, una sorta di Nobel nel campo dell'architettura, che ha premiato quella insaziabile voglia di sperimentazione dimostrata nel corso della sua carriera. La carriera di Jean Nouvel, sì, è di lui che parliamo, ha preso il via quando la sinistra gli affidò il progetto dell'Istituto del Mondo Arabo, per raggiungere poi altre vette, da Parigi, Fondazione Cartier, Filarmonie, ad Abu Dhabi, Louvre, passando per Berlino, Barcellona, Sydney, Tokyo, New York. Una carriera in cui non è mancata l'arte di aggirare la trasparenza. Un'opera in cui il grande, per non dire il grandioso, esige necessariamente anche una mente amante del dettaglio, una cura millimetrica per la precisione. L'architetto evidentemente non ha usato queste qualità nella gestione contabile del suo atelier. Non esiste luce senza ombra, confidò una volta Jean Nouvel a Libération. Ed è questo lato nascosto che interessa la nostra indagine, tra lo stile di vita irragionevole, l'entourage infetto, l'acquirente miracoloso e la colpevole negligenza contabile del nostro archistar. A metà dicembre la Procura di Parigi ha chiesto il rinvio a giudizio di diversi ex dipendenti dell'atelier Jean Nouvel, tra cui l'ex direttore amministrativo e finanziario. Jean Nouvel non è stato incriminato, ma è stato posto sotto il regime di testimone assistito. I tribunali fanno riferimento a fatture false emesse in grandissime quantità nel corso di diversi anni, nonché a un'appropriazione indebita massiccia di denaro. Jean Nouvel sostiene da tempo l'incompatibilità tra le esigenze artistiche di una disciplina che dilata lo spazio e il tempo e le necessità pratiche di una contabilità affidata ad altri. Una difesa troppo debole e soprattutto troppo pericolosa per chi continua ad ambire ad altri successi, anche se alimentati da un insaziabile desiderio di sperimentazione.
Severi ma giusti, severi ma giusti. C'è uno che sta parlando con la magistratura, un pentito, ha parlato anche con Libération e ha raccontato un po' di questi trucchi. Ad esempio Jean Nouvel, lui non è ancora, diciamo, rinviato a giudizio, ma diciamo la parte contabile, comprava del vino, perché lui poi lo regalava ai clienti, del Bordeaux del suo socio, diciamo, in questo atelier. Il costo della bottiglia è 8 euro, lui la comprava a 35 euro, quindi c'era la differenza veniva sottratta.
Diciamo che è qualcosa sì. di cui in Italia in tanti ambiti abbiamo ben cognizione, quella, come dire, del rigonfiare i costi di qualcosa.
Poi anche i benefit, nel senso che la differenza per non pagare in pieno il salario degli architetti, perché ha centinaia di architetti, la differenza la pagava in biglietti di aereo, oppure in spa, oppure in, diciamo, anche serate, che ne so io, all'opera, e così diciamo eludeva anche l'IRPEF. Quindi più sono ricchi più sono avidi.
Allora, pensando a tanti testi che sono usciti e che abbiamo anche presentato sui ricchi, l'ultimo libro di Sandrone Dazieri, per dire, l'ultimo romanzo di Sandrone Dazieri, di quello parla, ma poi abbiamo anche parlato di saggi che sono dedicati alla storia dei ricchi, insomma, nel corso delle epoche i meccanismi talvolta, ahimè, anzi più di una volta si ripetono.
Poi sono sicuro, visto che non è stato ancora rinviato giudizio, potrebbe essere Jean Nouvel uno che è dedicato soprattutto alla sua arte.
E poi delega,
è un disastro
e delega.
Del
ecco.
resto.
Mi hai dato un foglio?
Sì, ti ho dato un foglio. Allora,
sembra un gioco di enigmistica. Io
sì,
sono
perché,
brava, però.
Con Jean Nouvel non c'era una canzone da mandare, no?
Certo.
Allora, c'è una notizia di oggi che 1000 artisti britannici, noi avevamo parlato, no, di questa battaglia contro la legge sull'intelligenza artificiale, no? Che praticamente non riconosce il diritto degli artisti. Mille artisti, i più grandi, tu mi dici Paul McCartney, dico ok, c'è Kate Bush è dentro, quindi praticamente tutti gli artisti britannici che conosciamo hanno prodotto un album silenzioso, 12 tracce, che si chiama
Is questo, This What We Want?
Ecco, sì. Sono 12 tracce. Ogni parola compone una frase.
Allora, sono effettivamente 12 tracce, quindi ve le leggo in ordine dalla prima alla dodicesima. The British government must not legalize music theft to benefit AI companies. Quindi il governo britannico non deve legalizzare il furto musicale a beneficio delle società che lavorano con l'intelligenza artificiale.
È uscito oggi l'album, mi sembra una cosa clamorosa, per dire, comunque l'uomo è creativo. Ecco.
L'uomo è creativo anche quando deve protestare contro una tecnologia straordinaria, interessantissima, ma che insomma che è già stata messa a servizio di tutta una serie di come dire, infamità, non saprei come altro definirle. Grazie a Sciocchi Senussi, quindi due extraculti in uno quest'oggi. Abbiamo parlato
ma
di
non vogliamo silenzio da Kate Bush, ma un brano.
Il suo più famoso, Wuthering Heights, che entrambi abbiamo ascoltato, ahimè, questo la dice lunga sul nostro percorso di vita ormai piuttosto avanzato, quando uscì.
A proposito, sta preparando un nuovo album dopo anni di silenzio.
E tra l'altro ricordiamo che Wuthering Heights ha avuto qualche anno fa una grande rentrée, grazie anche questa volta a un campionamento celebre e alla tecnologia, in quel caso dichiarata. Allora l'ascoltiamo, è la nostra sigla finale, grazie a Sciocchi Senussi. Extra Cult ritorna martedì prossimo, noi fra poco abbiamo le notizie di Radio Popolare alle 12.30. Wuthering Heights, un saluto da Ira Rubini, a risentirci.
Possess you, I hated you, I loved you too.